Proseguiamo con le dirette di questa puntata di Bello come una prigione che brucia per andare a parlare di quella macrocategoria che è la repressione della conflittualità anarchica. Direi di partire da cosa è avvenuto questa mattina, 18 misure cautelari, di cui 3 ai domiciliari, per il corteo del 4 marzo 2023, in una fase storica in cui il prigioniero anarchico Alfredo Cospito aveva superato i 130 giorni di sciopero della fame e la sua detenzione oscillava tra reparti sanitari di 41 bis e cella di 41 bis, una condanna a morte, che continuava a venire annunciata e rivendicata con arroganza da figure come Delmastro e da figure come Nordio, parte diciamo anche marionetta per quanto riguarda questi temi proprio di Delmastro, del suo ruolo non solo di divulgatore, della ferocia dell'apparato punitivo, ma anche di sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri. E tutto questo veniva ridotto poi a una questione, una dimensione sanitaria, di un prigioniero che rifiutava di alimentarsi, una questione da portare ai tavoli di bioetica per autorizzare l'alimentazione forzata, ma per fortuna, diventava anche, rabbia, diventava anche critica al carcere senza precedenti negli ultimi decenni. La tortura del 41 bis non è mai stata così visibilizzata come in quei mesi. Di questo e di un'iniziativa che si terrà questo mercoledì, a Roma e che c'entra davvero molto, con la continuità di questi eventi. Ne parliamo con un compagno. Ciao.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Pier, bentornato. Allora, se vuoi intanto partire da un commento e in qualche modo cercare di ricontestualizzare l'operazione di questa mattina, e poi andiamo appunto a parlare di che cosa significa il 24 aprile.
Ma rispetto alla questione di questa mattina, prima di tutto vorrei mandare un abbraccio solidale a Guido, Daniele e tutti i compagni e compagne che hanno subito l'azione repressiva questa mattina. E quindi insomma un forte incoraggiamento e come si dice, ricordare la vicinanza, la presenza a questi compagni e compagne. E poi vorrei, magari mi fermo un attimo su Lello, Pasquale Valitutti, compagno che è stato sottoposto alle misure qui a Roma. Lello, insomma, il nostro Lello penso che in tutta Italia è più che conosciuto. Dicendo questa cosa, che c'è un accanimento politico della Procura di Torino nei confronti di Pasquale Valitutti, compagno indomito, presente dalle lotte fin dagli anni 60, sia in Italia che in altri paesi, in Sud America, e poi ritornando in Italia, sempre diciamo in prima linea in tutte le situazioni di lotta, portando solidarietà ai compagni in qualsiasi contesto. E nonostante le condizioni insomma che di salute e l'età, non si è mai tirato indietro, è sempre stato davanti in qualsiasi situazione. E diciamo proprio questo la Procura di Torino gli vuole far scontare. E volevo dire che Lello era già stato sottoposto alla misura di 3 anni di arresti domiciliari per un cumulo di pene proprio dalla Procura di Torino, una misura che sarebbe dovuta, era già stata emanata e sarebbe dovuta diventare esecutiva proprio in questi giorni. E questo corrisponde insomma a una volontà di annientamento politico di questo compagno, di toglierlo dalle strade, dalla scena, per il supporto e per l'incoraggiamento e per la presenza che porta sempre in qualsiasi situazione. E ciò nonostante, ma non per voler fare del pietismo, ma insomma le condizioni sia di età e di salute non assolutamente non buone di questo compagno, ecco, questa misura si aggiunge a quella già che era già stata inflitta. E quindi insomma non posso che ricordare come Lello sia il compagno sempre a testa alta e che lo starà anche in questa situazione, insomma portando il mio saluto e tutto l'incoraggiamento a Lello. Ecco, proprio una scelta politica, evidentemente, quella di condannare Lello e di domiciliare.
Una scelta che rientra nel concetto più esteso, senza andare a risfoderarlo eccessivamente, del diritto penale del nemico, che in questi anni e all'interno dei temi che andiamo ad affrontare diventa uno strumento di analisi abbastanza efficace. Appunto, per quanto riguarda l'operazione di questa mattina, Sappiamo che è stato riscomodato lo strumento nella cassetta degli attrezzi della repressione del reato di devastazione e saccheggio. Adesso cercheremo di capire se verrà utilizzato anche il concorso morale, come è avvenuto in altri contesti. Cercheremo di capire come si inserisca questa operazione in una continuità che probabilmente avrà altri strascichi, temo, senza nessun tipo di vittimismo, ma semplicemente per cercare di soppesare quella giornata all'interno di un contesto storico molto evidente, un contesto storico che, anche se in qualche modo l'attenzione non è certo la stessa di quella fase, procede, ed è importante mantenere l'attenzione sia rispetto al 41 bis sia rispetto a un'operazione specifica, che è l'operazione Scriptamanent, che segna in qualche modo una pietra miliare, credo, nella storia recente della repressione del movimento anarchico. Ti chiederei intanto che giornata è il 24 aprile, che senso ha secondo te questa udienza in Cassazione che si terrà a Roma contro la sentenza d'appello che lo scorso giugno aveva ricalcolato le pene nei confronti di Alfredo e di Anna, condannandoli comunque a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi, ma che metteva in discussione, ed è un altro pezzo da tenere in considerazione nella rilevanza della lotta che è stata attivata dallo sciopero della fame di Alfredo e da quello che ha comportato in termini anche di estensione di questa lotta e di questa analisi, il fatto che la Corte Costituzionale sia stata chiamata a riflettere sul reato di strage contro la sicurezza dello Stato, e proprio di questo in qualche modo si parla questo mercoledì.
Beh, allora, la giornata sarà mercoledì 24 aprile, un presidio di fronte alla Cassazione di Roma in piazza Cavour, e poi invece alle 18 in piazzale delle Gardenie si terrà invece una giornata con discussioni, dibattiti anche sulla questione antimilitarista, insomma un po' di rilancio delle lotte più in generale, oltre alla questione di Alfredo e Anna del processo. Questa udienza della Corte di Cassazione ce ne sono frequentemente, devo dire, nell'ultimo periodo per il caso di Scriptamanent, di Anna, di Alfredo, a seconda insomma delle varie udienze, ha una importanza rilevante, ecco, a differenza di altre magari su aspetti minori, perché questa mette in discussione proprio la sentenza di appello del giugno 2023, che ha rideterminato le pene, e riconoscendo la lieve entità del fatto rispetto alla strage politica, e quindi ha portato alla conseguenza di una riduzione relativa rispetto, però insomma riduzione rispetto alle altre pene comminate precedentemente, portando la pena a 23 anni per Alfredo e 19 per Anna Beniamino. Quindi è un'udienza che vuole un appello fatto da sempre dalla Procura di Torino, che vuole rimettere in discussione queste condanne, e quindi eventualmente aprendo la strada per delle condanne maggiori nel caso passasse, ed è anche una probabilmente delle ultime udienze del processo Scriptamanent. Ma la questione delle rideterminazioni delle pene è stato uno dei risultati ottenuti nella campagna, a mio avviso ovviamente questo, nella campagna a sostegno di Alfredo Cospito, è un risultato positivo in quanto ha tolto l'ergastolo ostativo ad Alfredo e ha diminuito le pene per Anna. Ricordiamo che gli assi su cui poi si fondava la campagna per il sostegno di Alfredo, le richieste di Alfredo erano l'uscita dal 41 bis, l'abolizione del regime di tortura e di privazione sensoriale del 41 bis, ma anche la soppressione dell'ergastolo ostativo, cioè una forma di ergastolo che rappresenta un reale fine pena mai. Quindi diciamo che era anche un risultato positivo rispetto alla lotta di Alfredo di aver ottenuto una rideterminazione della pena su uno proprio degli assi fondamentali della sua lotta. Ecco, proprio questo viene messo in discussione, cioè viene messo in discussione uno dei risultati che Alfredo, principalmente poi una serie di detenuti solidali che lo hanno sostenuto nello sciopero, e anche un movimento di solidarietà esterno e anche internazionale che li ha sostenuti, era riuscito insomma con la lotta così che tutti ricordano insomma dell'anno scorso, erano riusciti a tenere questi risultati positivi, quindi questi vengono messi in discussione, quindi è importante stare attenti e non lasciar passare nel silenzio questa cosa. Vorrei anche, scusa, aggiungere questo, che la campagna in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis per la chiusura del regime penitenziario 41 bis non è finita, che appunto siamo ancora qui e che è una campagna che può riprendere nei tempi e nei modi che i compagni ritengono più opportuni per porre fine a questa gravissima violenza perpetrata dallo Stato italiano nei confronti dei detenuti, che è il regime 41 bis. Quindi non è assolutamente finita la campagna per Alfredo, ma potrà riprendere e riprenderà nei momenti che riterremo, i compagni riterranno più opportuni. E sì. Forse un'altra cosa che vorrei aggiungere, anche che così per ricordare quella campagna, l'importanza che ha avuto nel rendere di dominio pubblico, nel portare nella coscienza collettiva la chiarezza su cosa fosse il regime 41 bis, che era, diciamo, un fatto a conoscenza di pochi specialisti, oltre che delle persone che vi erano internate, pochi specialisti, pochi interessati al settore. Grazie a quella campagna in Italia tutti, o comunque insomma una parte anche consistente della popolazione di chi ha sensibilità sociale a qualsiasi livello, è stata portata a conoscenza dell'esistenza del 41 bis ed è stata portata a sviluppare un ragionamento critico sul carcere in Italia, sulla brutalità del carcere in Italia, che risulta essere uno degli stati che ha forme di carcerazione più violente e inumane, appunto con questo regime 41 bis.
Sei stato molto chiaro, aggiungerei semplicemente che un altro elemento che probabilmente di fronte alla portata e anche ai risultati che in qualche modo sottolineavi emersi dalla lotta contro l'ergastolo ostativo e contro il 41 bis un po' sembra passare in secondo piano, è la rilevanza dell'operazione Scriptamanent, perché insomma da un lato il suo valore repressivo strategico in qualche modo di rileggere e riprendere le inchieste contro la conflittualità anarchica degli ultimi 20 anni circa, certo. Insomma, riaffrontarle sotto una nuova chiave interpretativa, quindi la Federazione Anarchica Informale Metodo e la Federazione Anarchica Informale Sigla, costruendo dei castelli abominevoli di interpretazione per poter arrivare poi di fatto a condannare questi due compagni, e per condannare compagni e compagni già assolti per gli stessi reati in molti casi. E il processo Scriptamanent però anche nel suo appunto valore non solo repressivo, che in qualche modo è questo precedente qua di strutturazione di uno strumento analitico per interpretare i fenomeni della conflittualità anarchica, ma anche il suo valore giurisprudenziale, non solo appunto il già citato e abusato diritto penale del nemico, ma anche l'estensione del modello antimafia al conflitto sociale come precursore in qualche modo, e lo dicevamo già in tempi in cui l'attacco ad alcuni pezzi di movimento appariva come circoscritto a quegli irriducibili anarchici che in qualche modo scelgono determinati percorsi, ma come appunto prodromo, diciamo, di una stagione di repressione totale di qualunque istanza porti rottura, conflitto, e non semplicemente accetti di farsi plasmare dalla repressione a piacimento del potere. E questo lo vediamo verificarsi in modo costante. Penso sia importante in qualche modo leggere anche la rilevanza di queste operazioni e del loro valore nel plasmare la repressione che possiamo osservare adesso in contesti che magari fanno scalpore, come le manganellate in testa agli studenti e le studentesse, e che andrebbero inserite in una continuità storica di plasmazione dell'apparato repressivo. E come citavi tu, poi ovviamente il 41 bis è qualcosa che finalmente è stato osservato nella sua natura di tortura, ma non perché si fanno soffrire delle persone, tortura perché funzionale agli scopi della tortura, che sono quello punitivo ma anche quello estorsivo. E il 41 bis è emerso assolutamente in quella dimensione di estorsione, di collaborazioni, estorsione, la fabbrica dei pentiti e via dicendo. Penso che sia importante mantenere alta l'attenzione su questi temi, ma anche cercare di osservarli, anche se immagino sia un po' complesso, nella loro strutturazione, ecco, nella loro sinergia, ecco.
Ma se è possibile, molto sinteticamente accennare ad alcuni passaggi. Chiaramente la legislazione repressiva in Italia pensare un'origine ancora all'armamentario fascista, come vediamo con varie misure, ad esempio quella oggi della devastazione del saccheggio, ma anche altre hanno origine lì. Poi c'è stato una rielaborazione, un rafforzamento nel periodo della forte conflittualità degli anni 70, quindi un periodo di tendenza insurrezionale o di lotta armata diffusa in tutto il paese, e in quel caso con l'utilizzo sistematico dell'articolo 270 bis, teso quindi a individuare gli aspetti associativi nell'organizzazione appunto armata specifica. E lo dico questo perché poi nella repressione con gli anarchici, che spesso appunto non adottavano i modelli organizzativi tipici delle organizzazioni armate, lo Stato italiano invece ha cercato di adattare quegli strumenti, e questa è una storia che risale addirittura al processo Marini, quindi agli anni 90, il tentativo appunto di inquadrare in un'organizzazione specifica armata le forme di assemblamento, di organizzazione libertaria, con vari tentativi continuamente reiterati da parte della magistratura, che in questo caso nel processo Skiptamanent c'è il riconoscimento della FAI Free come organizzazione armata, cioè tramite l'articolo 200, la condanna appunto di Alfredo e Danna per l'articolo 270 bis. Quindi questo può avere delle conseguenze, perché qualsiasi diciamo assemblamento informale, organizzazione informale, potrebbe poi in futuro essere utilizzato questo precedente, questo processo, per utilizzare appunto l'articolo 270 bis e inquadrare forme organizzative che non rientrano nella specificità dell'organizzazione armata in qualcosa invece che viene comunque fatto rientrare appunto tramite tutto questo questi continui tentativi processuali, in questo caso riusciti. Quindi questo può essere un precedente rispetto ad altre situazioni. Poi effettivamente è importante, questa è anche un'altra cosa che è stata spesso tirata in ballo durante la campagna per Alfredo, portare a conoscenza del fatto che in Italia esiste la DNAA, e quindi il Dipartimento Antimafia e Antiterrorismo sono congiunti, e ciò evidentemente comporta una serie di conseguenze, tra cui il passaggio di tutta una serie di metodiche utilizzate nella lotta alla mafia, spesso oltre i limiti diciamo anche della normale apparato legislativo, perché per la mafia nessuno si interessava ovviamente di che strumenti venissero utilizzati. Adesso questo ciò passa alla repressione politica, quindi è sicuramente importante osservare e capire cosa succede in questo campo. Vorrei dire che anche uno dei meriti delle lotte negli ultimi anni è stato anche quello di sfatare l'aurea diciamo di intoccabilità, nel senso intoccabilità come
critica,
sì, di critica rispetto mi sfuggivano le parole, rispetto all'antimafia, soprattutto in un periodo in cui in Italia anche la sinistra istituzionale ha cercato di, poi diciamo con caratteri sempre più neoliberisti, ha cercato di fare passare il concetto di giustizia sociale in quello di legalità. Quindi insomma come bene principale, quando sono due concetti ben distinti, che la legalità è il mantenimento dell'ordine borghese, la giustizia sociale è qualcosa che riguarda il rapporto tra gli sfruttati dello Stato, sono cose estremamente diverse. Ecco, con questa antimafia è sicuramente servita per intorbidire questo discorso. Ora è importante invece riuscire appunto a togliere quest'area di sacralità all'antimafia e fare vedere come l'antimafia è garante degli interessi del sistema borghese e ha un ruolo di repressione politica, e come penso stavi dicendo tu, anche di introduzione di metodi quali quelli del pentitismo, dell'utilizzo del carcere, della deprivazione sensoriale nel carcere, del 41 bis come forma di pressione estrema, di tortura per portare a collaborazione, che vuol dire portare delle persone a accettare di dire quanto gli venga chiesto, al di là se sia vero o no, per migliorare la propria condizione detentiva, quindi una vera e propria forma di tortura questa. Ecco, il portare tutto questo all'interno di una repressione politica. E vorrei aggiungere, poi in questa brevissima, cioè procedo per brevissimi accenni, a una questione più attuale, che è quello del fronte interno, fronte esterno, in uno stato di guerra che è sempre più diciamo la realtà quotidiana in cui viviamo, cioè il fatto che i paesi europei, tra cui anche l'Italia, sostengano diversi fronti di guerra, anche se non c'è ovviamente la guerra, le bombe non arrivano in Italia, ma c'è un sostegno diretto sia alla guerra in Ucraina che all'attacco di Israele al popolo palestinese. Questo comporta anche una militarizzazione della nostra società come conseguenza inevitabile, e quindi anche un aumento del controllo, della repressione e anche della censura, cioè dell'impossibilità di esprimersi all'interno della società in cui viviamo. E questo lo possiamo vedere appunto con episodi di attacchi violenti da parte delle forze dell'ordine anche a manifestazioni sicuramente non violente, non estreme come quelle degli studenti negli ultimo periodo, una diciamo criminalizzazione del conflitto sociale e anche un attacco vero e proprio a chi non come si dice, non accetta lo stato di cose in cui viviamo. Quindi insomma la situazione da questo punto di vista tende a peggiorare dal punto di vista repressivo, e gli strumenti di cui abbiamo parlato anche rispetto ad Alfredo possono essere adoperati, o potranno essere ad Alfredo e ad Anna, potranno essere adoperati anche in senso più ampio nei prossimi periodi. Insomma, sono pronti per la prossima stagione di conflitto che insomma è iniziata alle porte, che è molto legata appunto al contesto di guerra in cui diciamo il piano inclinato che ci porta a una guerra, a un rischio di guerra mondiale nucleare, di cui ogni giorno diciamo si compiono dei passi verso una situazione più grave.
Guarda, sei stato chiarissimo, quest'ultima chiusura molto interessante, sia perché hai ripreso in qualche modo l'antimafia anche nel suo ruolo di economia della repressione, e quindi se non produce la sussunzione diciamo all'interno dell'antimafia e dell'antiterrorismo è anche dovuta a un cambio di stagione sia nelle relazioni tra potere statale, apparato repressivo statale e apparato militare delle organizzazioni mafiose, sia appunto come dicevi dell'antimafia come metodo repressivo del conflitto sociale. È molto interessante anche l'analisi di questa continuità tra repressione e guerra, perché una delle funzioni della repressione è anche quella di pacificazione del conflitto sociale, che contrasta, emerge nel suo ruolo in un contesto invece di guerrificazione della società. Cioè da un lato la repressione vuole pacificare la società manu militari, dall'altro la società è sottoposta a un processo di guerrificazione, non credo esista il termine, diciamo di arruolamento totale, per cui appunto nel lottare per la libertà lottiamo anche per la diserzione totale. Io ti ringrazio davvero Piero, un caro saluto, un abbraccio a te, a tutti le compagne e compagni di Roma, un saluto a tutte le persone colpite dall'operazione repressiva di questa mattina, a presto.
Grazie, rinnovo un abbraccio solidale a tutti i compagni e le compagne colpiti dalla repressione.